TFA, GAE, CDC, POF, PTOF, ATA, DSA, DSGA, BES, PAI, PIA, PEI. Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ogni settimana approfondimenti, interviste, commenti ai fatti più rilevanti, ma senza nostalgia per una scuola che per fortuna non esiste più, e sforzandoci di raccontare la scuola con le parole che useresti tu. Perché i problemi della scuola riguardano tutti, e allora è giusto parlarne almeno qualche volta con le parole che usano tutti. Nessuna neolingua, nessun codice. Il nostro obiettivo è semplificare, ma senza dimenticare l'insegnamento di Aldo Moro che diceva: semplificare significa togliere consapevolmente il superfluo. Banalizzare significa perdere inconsapevolmente l'essenziale.
Stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda.
Vi ricordate come abbiamo aperto la scorsa puntata? Ascoltiamo.
Partiamo da un punto fermo, sul quale spero saremo tutti d'accordo. La qualità del personale scolastico dipende dalla qualità di queste componenti: formazione iniziale, selezione, formazione in servizio, valutazione in itinere. Sul quarto, la valutazione, alla fine diversi governi di questa legislatura hanno deciso di non intervenire. E questo nonostante questa pazza legislatura abbia visto alternarsi governi diversissimi tra loro. Evidentemente il tabù della valutazione mette d'accordo tutti. Eppure introdurre ad esempio le carriere per i docenti sarebbe un buon modo per dare incrementi stipendiali significativi alla categoria.
Dopo aver affrontato il tema della formazione iniziale e del reclutamento nella puntata di una settimana fa, oggi proveremo ad aprire quel file che non vuole aprire nessuno. Io sono Marco Campione e oggi parliamo delle carriere docenti. Cominciamo.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Tema della carriera, anzi delle carriere, a me piace declinare il termine al plurale perché un docente dovrebbe avere molteplici possibilità di carriera, ma ne parleremo. Dicevo, il tema della carriera è un oggetto strano. Per i convegni è perfetto, ma quando c'è da passare dalle parole ai fatti... Però per indole mi piace sempre vedere anche il lato positivo in tutte le cose, e vale anche per il tema che trattiamo oggi. Infatti questa sua caratteristica di essersi fin qui caratterizzato, scusate il gioco di parole, soprattutto sul piano teorico, si porta dietro un vantaggio per chi vuole chiarirsi le idee. Quale? C'è una vastissima letteratura sulla valorizzazione della professionalità docente. Ad esempio ne parlano gli ultimi due numeri della rivista dell'istruzione, la rivista fondata dal compianto Giancarlo Cerini. Cito la rivista di Cerini perché oggi avremo due ospiti, li sentiremo più avanti nella seconda parte della trasmissione, e entrambi hanno scritto contributi importanti per quella rivista, proprio sul tema della carriera. Chi di voi è iscritto alla newsletter riceverà qualche link di approfondimento. E a proposito, se non sei iscritto e vuoi iscriverti, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Anche nel volume che ho curato per il Mulino c'è un saggio di Franco De Anna e mio che parla proprio di carriera, anzi, di carriere. Quale volume? Ma che, non lo sai?
Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome, è il volume edito dal Mulino e curato da Marco Campione e Emanuele Contu, che raccoglie il contributo di alcune delle principali voci che animano il dibattito pubblico sulla scuola. Luigi Berlinguer, Francesco Profumo, Anna Maria Poggi, Franco Bassanini, Giuseppe Bertagna, Sabrina Bono, Antonello Giannelli, Luisa Ribolzi, Alessandra Rucci e tanti altri. Un racconto diviso in tre parti, sulla genesi dell'autonomia scolastica, sulla situazione attuale e sulle prospettive future, senza nascondere i tanti problemi ancora aperti. Le conclusioni, attualissime, invitano a recuperare lo spirito del progetto iniziale, quello descritto nel 1990 da Sabino Cassese alla conferenza sulla scuola voluta dall'allora ministro Mattarella. Ti abbiamo incuriosito? Acquista Liberare la scuola su Amazon, IBS e sugli altri bookshop online.
Il tema della carriera, dicevo, è un vero tabù. Da qualche mese però c'è una novità che forse costringerà a prendere decisioni. Questa novità si chiama Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che quando parla di una delle riforme previste, la scuola di alta formazione, alla quale abbiamo per ora solo accennato, sia oggi, ma anche nella puntata precedente. Comunque ci torneremo sulla scuola quando avremo qualche dettaglio in più. Dicevo, quando il governo descrive quella riforma, la riforma della scuola di alta formazione, scrive: la riforma mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola, in linea con il continuo sviluppo professionale e di carriera, attraverso l'istituzione di un organismo qualificato, deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico, in linea con gli standard europei, attraverso corsi erogati online, selezione e coordinamento delle iniziative formative che saranno collegate alle progressioni di carriera come previsto nella riforma relativa al reclutamento. Ecco, attenzione, iniziative formative che saranno collegate alle progressioni di carriera, quindi c'è la carriera nelle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Proviamo ad entrarci dentro allora, ci verrà utile quando si darà seguito alle promesse fatte a Bruxelles. Settimana scorsa il ministro Bianchi, intervenendo a un convegno della Gilda, uno dei sindacati della scuola, ha detto:
noi oggi però abbiamo delle scuole che sono delle organizzazioni complesse, cioè abbiamo delle scuole che hanno 1.500-2.000 studenti con dotazioni materiali molto complesse, con più edifici. Ricordate che abbiamo 8.400 scuole ma 42.000 edifici, edifici non di proprietà della scuola, e abbiamo dall'altra parte una struttura organizzativa che continua a essere schiacciata sul modello il preside diventato dirigente, e sostanzialmente una struttura più fatta di buona volontà che di organizzazione effettiva. Non c'è nessuna organizzazione al mondo che può tenere un livello di questa complessità con questa struttura così, così fragile. E allora è vero, bisogna che noi liberiamo il tempo dei docenti perché si dedichino alla docenza, ma d'altra parte dobbiamo organizzare le scuole in modo da avere dei modelli organizzativi. Quindi se si chiama dirigente ci vuole un middle management che sia in grado sostanzialmente di reggere questa complessità. E quindi è un problema anche di formazione. Noi non abbiamo una struttura organizzata per la formazione permanente, non solo degli insegnanti ma anche di tutto il personale. Personale sia di derivazione docente che tecnico-amministrativa che vogliono organizzare la vita quotidiana delle scuole. Invece abbiamo un problema di ripensamento della scuola come organizzazione complessa, e quindi c'è un problema di aggiornare l'organizzazione delle nostre scuole ad un adeguato livello di funzionamento tale da permettere agli insegnanti di dedicarsi interamente a svolgere la funzione docente.
Ecco, non è ancora chiarissimo cosa voglia fare esattamente il ministro, e non vi nascondo che il titolo di questa puntata, Carriere o Middle Management, mi è venuto in mente proprio ascoltandolo. Perché non c'è dubbio che il middle management è un modo per introdurre la carriera docente nella scuola, ma è altrettanto indubbio che la finalità della carriera non può essere solamente quella di
permettere agli insegnanti di dedicarsi interamente a svolgere la funzione docente.
Ricapitolando, abbiamo tre termini che vengono spesso usati come sinonimo, ma che sinonimo non sono. Provo allora a dare ai nostri ascoltatori qualche strumento di interpretazione di ciascuno dei tre.
1.
Chi usa il termine valorizzazione della professionalità docente di solito si riferisce a incrementi stipendiali, quelli uguali per tutti, che devono esserci, lo penso anch'io, sia chiaro, ma non penso debbano essere gli unici, e quindi va dedicato loro solo una parte del budget a disposizione. Alcuni, solo alcuni in realtà, di coloro che usano questo termine non negano la possibilità di differenziare tra docenti non solo per anzianità. Ma questi pensano per lo più, cito da quel contributo scritto con De Anna di cui parlavo prima, a una quantificazione della durata rigidamente e formalmente definita e una retribuzione aggiuntiva limitata e sottoposta a rigida contrattazione. Non disegnano, cioè, elementi di mobilità professionale interna all'organizzazione, carriere, ma al meglio occasioni di fungibilità. In altri termini, immaginano incarichi di durata limitata nel tempo, retribuiti tendenzialmente poco e individuati con procedure non codificate, come invece sarebbe ovviamente nel caso di una vera e propria carriera.
2.
Il termine middle management, invece, sembra suggerire un riferimento alle funzioni gestionali, che però sono solo una delle tante funzioni diverse dalla docenza in classe che servono all'organizzazione complessa chiamata scuola. I processi di complessificazione, scusate questo termine, dell'organizzazione scolastica, quelli legati all'autonomia e alla crescita dimensionale, possono essere raccolti infatti in un repertorio di articolazioni che mi sembra che possano essere principalmente tre: la relazione educativa e le sue dimensioni, l'impegno nella dimensione progettuale e le funzioni gestionali. Per citare ancora il contributo a liberare la scuola, l'ampliamento dei processi di articolazione del lavoro docente sono stati affrontati in questi anni nella sostanziale invarianza della classificazione del lavoro docente e del profilo professionale, e con parziali ritocchi rispetto alle durate del lavoro, alla sua intensità e al livello di fungibilità delle funzioni svolte. Dunque, introdurre il middle management sarebbe molto importante, certo, perché vorrebbe dire uscire dalla logica del passato da due punti di vista fondamentali, che possono esserci incarichi diversi da quelli di docenza e che possono esserci passaggi che determinano un nuovo profilo professionale rispetto a quello docente. Basta che venga assegnato questo nuovo profilo a tempo indeterminato e con un progresso retributivo importante e stabile. Quindi una novità molto importante. Attenzione però, incarichi questi che in molti casi, quasi sempre direi, è auspicabile vengano svolti senza abbandonare del tutto la funzione docente, chiaramente che rimarrebbe per un numero di ore ridotto rispetto a una cattedra piena. Ne va infatti della loro efficacia. È difficile essere un buon quadro intermedio se si perde il contatto con l'aula, i ragazzi, le loro famiglie, le discussioni in collegio docente e in consiglio di classe. Per questo dobbiamo fare attenzione che la nascita del middle management, questa è la mia preoccupazione, non diventi l'alibi per rivendicare l'inviolabilità del fortino corporativo dove ci stanno quelli che fanno i docenti e basta, quelli che devono comunque rimanere tutti uguali e la cui valorizzazione economica passi esclusivamente dall'anzianità di servizio. La dico così, la paura che vedo è che il middle management, se disegnato solo come un modo per far recuperare tempo ai docenti e se immaginato solo come una progressione di carriera che riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi, che questa visione di middle management, dicevo, e la generica, indistinta e burocratizzata valorizzazione del professionale docente di cui parlavo descrivendo il punto 1, la paura che vedo è che queste due visioni possano convivere. Non è un caso che anche quando il ministro prova timidamente a proporlo faccia riferimento solo alla questione del tempo, appunto. Non che il tempo non sia un problema, lo sentiremo anche dai nostri ospiti di oggi nella seconda parte della puntata, ma non può diventare l'unico obiettivo.
Tris.
Altro, invece, è parlare di carriere. La necessità di usare il termine al plurale nasce soprattutto dalla complessità di cui parla il ministro e da quella che ho sommariamente articolato poi nel lavoro quotidiano a scuola poco fa. Peraltro, se vogliamo un attimo provare a fare un passo avanti, quelle tre funzioni, educativa, progettuale e gestionale, non sono nemmeno esaustive. Penso ad esempio alla formazione in servizio, che è trasversale alle tre citate, oppure alla possibilità di immaginare sbocchi di carriera anche fuori dalla singola istituzione scolastica, al Ministero, nelle università, negli enti vigilati dal Ministero, nella costituenda scuola di alta formazione prevista dal PNRR, e magari potrebbero anche esserci altri esempi. Insomma, se la scuola è complessa e articolata, e lo è, i profili professionali che determinano i molteplici percorsi di carriera dei docenti saranno complessi e articolati. Ecco perché io preferisco parlare di carriere e non di carriera. È meno ambiguo, rende più chiaro quello che vogliamo fare. Per provare a far emergere un po' di quella complessità e iniziare a mettere un po' di idee in circolo, ho chiesto a due dirigenti scolastici in pensione che da tempo si occupano di queste cose con punti di vista in parte diversi di venirne a parlare qui. Ascoltiamo quindi cosa ne pensano Ivana Summa, oggi dirigente della rivista Fare l'insegnante, Euro Edizioni, e Pietro Calascibetta, che il docente e il preside lo ha fatto per molto tempo proprio in una scuola sperimentale dove un po' di queste cose sono state appunto sperimentate sul campo, la Rinascita Livi di Milano, che assieme alla Don Milani di Genova e alla Spestalozzi di Firenze hanno rappresentato un esempio di innovazione e di sperimentazione sia didattica che organizzativa. Benvenuti, eccoci qui con i nostri ospiti, grazie per aver accettato l'invito di Prima la Scuola. Le parole del Ministro Bianchi le abbiamo ascoltate. Ivana, tu che ne pensi di questa apertura sul middle management?
Io vorrei partire dalla scelta che ha fatto la legge sull'autonomia e l'attribuzione della dirigenza. Il dirigente scolastico viene dall'insegnamento. Come mai deve venire dalla scuola e non dall'esterno? È quello che il compianto Cesare Scurati chiamava, perché dovrebbe avere il ruolo della responsabilità della didattica. Lui diceva una funzione metadidattica, cioè facilita e garantisce che la libertà di insegnamento si incanali verso la funzione di sistema dell'educazione. Difatti non è successo questo. Noi ci troviamo oggi a uno spazio non occupato da nessuno, la responsabilità didattica. L'altro aspetto è la libertà di insegnamento, che è indisciplinata. Che cosa vuol dire? Che non c'è una disciplina. Per cui sì, tu fai il POF, il PTOF, però poi ognuno recita a soggetto. Allora, se ti capita Totò, vai bene, ma se ti capita qualche, e capita purtroppo, come succede dappertutto, e allora poi ne va dei destini dei ragazzi. Se capiamo quale deve essere il ruolo del dirigente e gli insegnanti come questa responsabilità che non hanno a livello individuale e sul piano giuridico la responsabilità collegiale non esiste, allora il coordinamento dell'attività didattica, dell'education, la sfera dell'educazione deve diventare centrale.
Sì, grazie Ivana. Riassumendo, correggimi se sbaglio, noi potremmo dire giustamente, noi ok, siamo qui oggi per parlare del middle management, ma middle in mezzo a cosa? Da un lato c'è il dirigente con tutte le implicazioni che tu ci hai detto, dall'altro lato c'è l'insegnante con la sua libertà, con la sua aula, per usare un concetto quasi filosofico, mi verrebbe da dire, tanto caro a moltissimi, e in mezzo che cosa ci devo mettere? Perché se non capiamo cos'è uno e non capiamo cos'è l'altro, oppure che cosa intendiamo per uno e cosa intendiamo per l'altro, diventa giustamente difficile capire cosa intendiamo per quello che ci sta in mezzo. Quindi, allora, intanto chiedo a Pietro, in mezzo che cosa ci mettiamo?
Allora, io in mezzo ci metterei l'autonomia scolastica. Cioè, tra il DS e l'insegnante c'è, appunto, l'organizzazione, la libertà, come dire, organizzativa di ricerca didattica dell'autonomia. Cioè questo è l'elemento fondamentale. L'autonomia introduce la necessità di progettare le attività, di lavorare in gruppo tra gli insegnanti, la necessità di organizzare il rapporto tra dirigente e insegnante in un modo diverso. Quindi quello che cambia è questo, cioè l'autonomia senza, io lo chiamo così, visto che dobbiamo parlare in modo semplice, il lavoro di gruppo degli insegnanti. Il problema è proprio questo, come fare funzionare questo lavoro di gruppo? Cioè la situazione in cui noi ci troviamo oggi è che gli insegnanti sono demotivati, il lavoro di gruppo si riduce in adempimenti burocratici. Perché questo? Non è tanto per via delle riforme, non è quello, è per il fatto che questi gruppi non hanno il tempo per lavorare, per fare quello che gli viene chiesto. Tutta questa parte, che è la parte, diciamo, dentro la quale può svilupparsi, può finalmente avere spazio la professionalità docente, la capacità di ricerca, le attitudini dei singoli docenti, la creatività, quindi tutto il mestiere del docente, non c'è nella scuola. Quindi esiste un lavoro di gruppo dei docenti che è necessario, che è fondamentale per l'efficacia di tutto quello che noi facciamo, ci viene chiesto di fare nella scuola, che non possiamo fare innanzitutto per il tempo. Quindi un problema è il tempo. Il secondo problema, e qui veniamo alle figure intermedie, hanno la responsabilità di far funzionare il lavoro del gruppo. Quindi tutta questa attività professionale, di elaborazione, di progettazione, di monitoraggio, che è propria del mestiere dell'insegnante, che è l'altra faccia della parte della professione, perché una parte sta nel parlare con lavorare con i ragazzi in classe, in aula, un'altra parte che è fuori dalla classe. Quindi non è vero che tutto il lavoro del docente è un lavoro di insegnamento, non è vero, chi dice questo sbaglia. Come il medico, possiamo dire, che una parte del suo lavoro sta in sala operatoria, e se stesse sempre in sala operatoria sarebbe poi, definirebbe per essere un pessimo chirurgo. Deve evidentemente confrontarsi con gli anestesisti, con gli altri, eccetera, eccetera, studiare di suo, ma confrontarsi anche nei seminari. Quindi c'è un lavoro poi di equipe, l'equipe medica, non a caso si dice così, lo stesso vale per il docente.
Ok, tu hai messo in luce due problematiche, no? Tempo e il discorso appunto poi del middle management in generale. In qualche modo questo problema del tempo, avere un middle management, come dire, formalizzato, perché poi di fatto ci sono i docenti che fanno alcune cose, aiuta, dà un contributo specifico sul tema, parlo proprio solo del tema del tempo, dell'organizzazione del lavoro a scuola.
Senza avere una struttura organizzativa capace di reggere, no? Di reggere la gestione del lavoro dei docenti, no? Non è possibile evidentemente affrontare e superare la situazione veramente di crisi in cui si trovano i docenti.
Allora, qui si stanno intrecciando un po' di cose. Innanzitutto, l'autonomia la dobbiamo tenere nello sfondo, però autonomia significa responsabilità, capacità di rispondere delle scelte che fa il dirigente, che fanno gli insegnanti. Allora è anche chiaro che non basta il middle management, quelli implicano posizioni organizzative strutturate, cosa che non c'è nella scuola. La scuola ha un'organizzazione piatta. Il problema vero è, oltre alla questione del tempo, che è un problema contrattuale, quindi sindacale, e non esiste una carriera. Ha cercato la buona scuola di mettere, non la vogliono, ma non gli insegnanti, ci sono fior di ricerca, la vorrebbero anche.
Scusa, no. Ivana, scusa, però qui è interessante, sarà che mi sento parte in causa sulla buona scuola. Chi è che non la vuole?
I sindacati non l'hanno mai voluta.
E perché secondo te non l'hanno mai voluta?
E perché vogliono tenere questa, non è gruppo, questo, gli insegnanti tutti allo stesso livello, con una falsa democrazia, una falsa... Però cresciamo in modo diverso all'interno delle organizzioni,
è chiaro.
Con vocazioni anche diverse. Non so,
torno subito da te, però su questo mi interessa l'opinione di Pietro. Tu la pensi allo stesso modo?
Allora, è un tema questo che stiamo trattando oggi che generalmente non si tratta, perché è un tabù parlare di scuola, addirittura come organizzazione, parlare di scuola come un luogo dove è necessaria l'efficienza per avere l'efficacia. Dire queste cose fa scattare immediatamente, diciamo, l'anatema della scuola non è un'organizzazione, non è una fabbrica, non è un'azienda, che tutti sanno che non è un'azienda, non può essere un'azienda, non lo è. Il problema dell'efficienza, della responsabilità, come diceva anche Ivana, è un problema di democrazia. Sembra che non ci sia la consapevolezza. Il dettato costituzionale richiede un diritto all'istruzione, non è un diritto alla frequenza della scuola. C'è una differenza enorme. Allora, quello a cui noi stiamo assistendo in questo momento è che la scuola non ce la fa. Questo è il punto. Non ce la fa perché i docenti non sono messi in grado, l'organizzazione che la scuola offre ai docenti per poter lavorare con i propri studenti non è adeguata ai compiti che il sistema assegna alla scuola. Quindi c'è un cortocircuito che sta portando alla asfissia alla scuola, un'asfissia che porta delle esternazioni di molti, no? Che vorrebbero annullare tutto quanto, cioè buttar via tutta l'autonomia, buttar via le riforme, l'alternanza, come si dice, a partire dall'ultima cosa che c'è fino all'autonomia, buttar via tutto. Allora, io penso che sulla questione delle carriere, ad esempio, non si è potuto fare una riflessione approfondita. Perché? Perché è un tabù e quindi non se ne può parlare.
Dunque, premetto che io non sono molto ottimista su questo. La scuola deve diventare una scuola competente. Cosa vuol dire competente? La scuola deve diventare competente, deve sapere fare le cose, deve diventare capace di contaminare i diversi saperi dei docenti. I docenti sono degli intellettuali. Se non fanno ricerca a livello individuale, a livello gruppale, non vanno avanti. Se no, guardate, la scuola italiana è destinata al fallimento. È in affanno, quindi bisogna ripensarla tutta.
riprendo solo alcuni concetti che hanno ripreso i nostri due ospiti di oggi, perché apparentemente sono gli stessi concetti che abbiamo sentito per esempio nello stralcio dell'intervento del ministro Bianchi. Le parole che ricorrono simili sono tempo, complessità, organizzazione. Ecco, sul tema dell'organizzazione direi che la lettura è identica, cioè bisogna fare un ragionamento sull'organizzazione della scuola, perché le altre due variabili di cui stiamo parlando, cioè tempo e complessità, rendono necessaria questa riorganizzazione della scuola. Però attenzione, tempo, per esempio soprattutto nelle parole di Calascibetta, viene usato come tempo da liberare non solo per la docenza, non solo per l'aula, ma in generale da liberare per quella nuova organizzazione che si vuole costruire. E anche il concetto di complessità, sembra il ministro far discendere il concetto di complessità solo dall'aspetto dimensionale. Decine e decine di docenti in ogni scuola, 1500-1700 alunni, 42.000 plessi per meno di 8.000 autonomie. Quindi la complessità quasi solo dimensionale. Invece nelle parole di Summa e Calascibetta leggiamo la complessità, almeno io leggo la complessità, anche con una complessità che deriva dal fatto stesso che esista l'autonomia scolastica. Se noi interpretiamo in maniera diversa il concetto di tempo da liberare e il concetto di complessità da gestire, potrebbe anche essere che il concetto di middle management che si propone come soluzione a questo problema possa essere un po' diverso da come lo immaginano per esempio Calascibetta e Summa, ma anche da come ne ho parlato io nella prima parte della trasmissione. Abbiamo ascoltato solo una piccola parte della lunga chiacchierata che ho fatto con Summa e Calascibetta. La prossima puntata invece sarà interamente dedicata a sentire le loro importantissime riflessioni. In conclusione di questa puntata invece tornerò a citare un passaggio dell'articolo che ho più volte richiamato, quello scritto assieme a Deanna. Lo faccio perché spero che aiuti a collocare il ragionamento sulle carriere in un contesto più ampio della mera realizzazione di una riforma, seppure così importante. Infatti, una cosa di cui ancora non abbiamo detto, ma secondo me è molto importante, è che la ragione per cui è necessario introdurre questa innovazione ha a che fare moltissimo anche, guardate, forse addirittura soprattutto, proprio con la qualità del lavoro docente. Si dice spesso che è mortificato, ed è vero, ma le ragioni vere non sono sempre indagate. Ecco, io credo che l'assenza di una carriera incida molto sulle ragioni di questo mancato riconoscimento dell'importanza della professione docente. Lo dico non tanto per l'assenza in sé di una carriera, quanto per le cause che l'hanno determinata e le conseguenze che produce. Riporto alcuni stralci da quel contributo. Le tensioni che attraversano il lavoro scolastico, lasciate alla loro fisiologia, operano in termini regressivi. Impegno volontario volontaristico da un lato, che declina il suo positivo in termini esclusivamente individualistici, disimpegno sull'altro versante, che declina il suo opportunismo in termini di assenza di riconoscimento. Secondo concetto, occorre operare su quelle dislocazioni e differenze che attraversano il concreto lavoro nella scuola e riconoscendone le componenti di qualità, farne occasione e forza motrice per l'innovazione. Occorre cioè valorizzare quel diversamente indaffarato lavoro docente invece di mortificarlo dentro un comune e anonimo contenitore incapace di ospitarne la flessibilità, la creatività, la variabilità dei parametri organizzativi. L'ultimo concetto che voglio sottolineare contenuto in quel contributo è questo. La strada praticata fino ad oggi è stata tutt'altra. Differenziazioni delle funzioni sì, ma solo temporanee. Riconoscimenti economici, ma contenuti e non discrezionali, o più precisamente contenuti proprio in quanto non discrezionali. La proposta è quindi di andare in direzione ostinata e contraria a quella fin qui percorsa. L'obiettivo è quello di passare dal riconoscimento informale di queste differenze a quello formale. Alla prossima puntata.
Gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivici a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast usando la piattaforma che preferisci. Per gli approfondimenti, iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivici a primalascuola@gmail.com e facciamo tutto noi.